Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ricordiamo in questa messa il valore universale dell'Eucaristia, al momento che Gesù è morto per tutti, ha salvato l'umanità intera. Dal Santo Vangelo secondo Luca, capitolo 3, versetti 23-38. Gesù, quando cominciò il suo ministero, aveva circa 30 anni ed era figlio, come si riteneva, di Giuseppe, figlio di Eli, figlio di Mattat, figlio di Levi, figlio di Melchi, figlio di Giannai, figlio di Giuseppe, figlio di Mattatia, figlio di Amos, figlio di Naum, figlio di Esli, figlio di Nagai, figlio di Maat, figlio di Mattatia, figlio di Semein, figlio di Osek, figlio di Ioda, figlio di Johanan, figlio di Resa, figlio di Zerobabele, figlio di Salatiel, figlio di Neri, figlio di Melchi, figlio di Addi, figlio di Cusam, figlio di Elmadam, figlio di Er, figlio di Gesù, figlio di Eliezer, figlio di Iorim, figlio di Mattat, figlio di Levi, figlio di Simeone, figlio di Giuda, figlio di Giuseppe, figlio di Jonam, figlio di Eliakim, figlio di Melea, figlio di Menna, figlio di Mattatà, figlio di Natam, figlio di Davide, figlio di Esse, figlio di Obed, figlio di Boaz, figlio di Sala, figlio di Naasson, figlio di Amminadav, figlio di Admin, figlio di Arni, figlio di Esron, figlio di Fares, figlio di Giuda, figlio di Giacobbe, figlio di Isacco, figlio di Abramo, figlio di Tare, figlio di Nacor, figlio di Seruc, figlio di Ragao, figlio di Falec, figlio di Eber, figlio di Sala, figlio di Cainam, figlio di Arfaxad, figlio di Sem, figlio di Noè, figlio di Lamech, figlio di Matusalemme, figlio di Enoch, figlio di Aret, figlio di Maleleel, figlio di Cainam, figlio di Enos, figlio di Set, figlio di Adamo, figlio di Dio. Parola del Signore. Genealogia che Luca inserisce quasi sicuramente si basa su documenti, come anche quella di Matteo, ha molte differenze rispetto a quella di Matteo. Matteo discende, Luca ascende. Luca mette anche, ascende oltre Abramo, e quindi è molto più lunga, sono 77 nomi, vedo, contro 42 di Matteo. Anche la parte che va da Abramo a Gesù, quindi l'arco, diciamo, corrispondente a Matteo, è più lunga in Luca, 56 nomi contro 42. E anche la parte comune fra Matteo e Luca, nella parte comune, diciamo, molti nomi non corrispondono. Soltanto una metà dei nomi citati da Matteo circa sono comuni con Luca, nella parte comune. Quindi vediamo, sono tante le differenze, solo per introdurre, diciamo, la nostra riflessione su questa pagina. E come vediamo, in ogni modo, la discendenza è importante. Questa è la prima cosa, forse anche l'ultima che si può dire, ma c'è da dire qualcos'altro. La discendenza è importante nella Bibbia. Non dobbiamo pensare a noi. Per Israele la discendenza è importante. E questo è un dato ineliminabile di tutte le genealogie. Poi, come ogni genealogia sia concepita e quali idee ci siano dietro, questo può essere molto diverse. Ecco, vediamo insieme quello che ciascuno ha potuto ricavare.
Se si guarda il primo versetto del capitolo 4, Gesù, pieno di Spirito Santo, tornò dal Giordano, si può notare che c'è una inclusione tra il battesimo e l'inizio del ministero, cioè continua il discorso al capitolo quarto, da dopo il battesimo. Allora, forse uno delle... insomma, questo può dare un'indicazione sul modo di leggere la genealogia, che è appunto, se è un inciso, diciamo così, se è un inciso tra i racconti dei fatti della vita di Gesù, cioè il battesimo e l'inizio del ministero, forse una delle cose che Luca vuol sottolineare è il fatto della figliolanza divina, cioè la voce dal cielo dice: tu sei mio figlio diletto, in te mi sono compiaciuto. Lo disse proprio a questo Gesù, che era figlio di Adamo, quindi un figlio d'uomo, un figlio di Adamo, che viene, si rivela che è figlio di Dio. Dio stesso lo rivela nel senso del Salmo 1, del Salmo 89 e anche di più. Comunque c'è una voce dal cielo che dice: tu sei mio figlio, e lo dice di quest'uomo che era figlio di Adamo. E l'altra osservazione è queste differenze grandissime con la genealogia di Matteo, entrambe però finite nel canone, ci fanno pensare, cioè possono essere, insomma, può essere una fonte di riflessione sul modo di leggere la Bibbia. Ecco, io adesso per me è una delle cose più difficili da capire, perché ci sono due genealogie così diverse, e comunque essendo tutte e due nelle scritture ispirate ci danno un'indicazione su come bisogna leggere i Vangeli, evidentemente.
E anch'io penso sì che questo attacco crea un inciso rispetto alla narrazione. Voglia dire, come ha detto Sara adesso, questo Gesù di cui ha dato testimonianza la voce dal cielo aveva questa discendenza. Proprio questo Gesù che stava iniziando il suo ministero era figlio. Il senso, credo, rispetto generale, il senso complessivo, sia quello anche di Romani 9, da essi provengono le alleanze e la legislazione, i patriarchi, da esso proviene Cristo secondo la carne. Cioè collocarlo dentro a tutto il contesto del popolo di Israele e poi della storia più generale della salvezza arrivando fino ad Adamo, e dire che è arrivata tutta la storia, è arrivata lì. E Gesù discende da tutto questo contesto. Mi fa una certa, mi sembra che abbia un certo rilievo in questo elenco che vuole essere appunto una genealogia, l'attacco, perché alla fine quel come si credeva era figlio, come si credeva, come di Giuseppe, usa un termine che è sempre, che suppone sempre, diciamo, un errore nella valutazione. Lo credevano nella carovana e poi anche negli atti, sempre nel testo di Luca, ad esempio capitolo 7, quando Stefano racconta di Mosè, credeva che i suoi connazionali avrebbero capito. Quindi da un puro così senso logico, quel come si credeva iniziale quasi capovolge la logica del testo, perché sembra mettere un dubbio. A me pare che non sia così, non sia non voglia mettere in dubbio il senso della genealogia, cioè renderla una cosa astratta. Credo che rimanga il senso come una vera appartenenza di Gesù a questa storia e a queste vicende precedenti che dall'origine del mondo a lui, e lasciando però un di più, che è appunto quello che lui ha già raccontato nei Vangeli dell'infanzia, C'è un inserimento di Gesù in questa vicenda della storia attraverso Giuseppe, attraverso il suo padre, con tutti i patriarchi, eppure anche non è solo questo, perché lui ha raccontato che c'è stato un qualcosa di miracoloso nella sua nascita.
Ma rileggendo tutto questo capitolo terzo, così come Luca lo introduce con un momento preciso della storia e poi questa parola di Dio che scende su Giovanni al versetto 2 e Giovanni che adempie la profezia di Isaia in questo grande invito alla conversione. E a questo punto si inserisce il battesimo di Gesù che apre i cieli e lo Spirito discende. E poi c'è la voce dal cielo che attesta: tu sei il mio figlio. E poi questo elenco di uomini che inserisce Gesù nella storia degli uomini, nella genealogia, secondo le promesse, secondo la parola di Dio, secondo tutto quello che era stato scritto, figlio di Davide, figlio di Abramo, come sottolinea la genealogia di Matteo. E poi finisce così: figlio di Adamo, figlio di Dio. Mi ha fatto proprio l'impressione di un arco che nella storia degli uomini riporta Adamo a Dio. Ecco, da questa partenza, tu sei il mio figlio, Gesù, che è il figlio di Dio, che fa aprire i cieli e raccoglie tutta questa storia di uomini e la riporta in Dio. Così come è scritto, sembra proprio un disegno che sembra proprio l'espressione del disegno della salvezza di Dio. Gesù, l'agnello di Dio, come l'ho letto in parallelo con il primo capitolo di Giovanni, anche lì è un po' così, perché Giovanni lo annuncia l'agnello di Dio sul quale ha visto scendere e rimanere lo Spirito e al quale rende testimonianza: ho visto e ho testimoniato che questo è il figlio di Dio. E poi al versetto 45 Filippo dice: colui del quale hanno scritto Mosè e i profeti nella legge, abbiamo trovato Gesù, figlio di Giuseppe di Nazareth. Quindi anche qui c'è lo stesso passaggio: il figlio diletto, l'agnello di Dio, il figlio di Dio che viene annunciato nel figlio di Giuseppe.
Luca ha narrato nella prima parte del Vangelo tanti fatti, di cui miracolosi, sorprendenti, inauditi. E invece dal battesimo mi sembra che aggancia Gesù all'umanità nella sua miseria in un modo fortissimo, e addirittura qui diventa un anello appunto di questa umanità. Quindi questo rende ragione di vedere Gesù e di volerlo conoscere sempre di più all'interno del suo popolo, non come un personaggio avulso dalla sua realtà, ma sempre di più capire che cosa vuol dire Gesù incarnato in un popolo. E quindi questo mi incoraggia, insomma, a certi studi incoraggia veramente a tenere conto di questa storicità assoluta che Dio ha scelto. Ecco.
Dunque, mi sembra che la cosa più significativa è che si dice che Adamo è figlio di Dio. È anche la cosa che disturba un po', e quindi la cosa più significativa, Adamo figlio di Dio, dice così, e non ci si allontana dalla missione e dalla identità di Gesù, perché anche l'osservazione che è stata fatta all'inizio, pare da Sara, cioè che questo è una specie di parentesi, una specie di inciso, si può vedere molto bene, che il capitolo 4 proprio riprende il discorso che aveva lasciato. Ora, si può parlare, secondo gli autori antichi, anche biblici, si può parlare attraverso dei racconti e degli episodi, ma si può parlare anche attraverso genealogie. E a me è venuto in mente, però non so quanto sia conforme, ho l'impressione che non sia lontanissimo, due cose, che noi abbiamo già meditato un grande libro che comincia con Adamo e comincia con 9 capitoli di genealogie, Libri delle Cronache. Ricorderete che i Libri delle Cronache si dividono, da questo punto di vista letterario, in due grandi parti. Tutta la prima parte sono 9 capitoli che sono solo nomi. E poi dopo c'è invece tutta una storia, tutti gli episodi. Si è visto anche, vedemmo che il Libro delle Cronache è centrato, che è un modo di costruire, che noi, è centrato sul culto, su Levi, ma anche su Davide. Anzi, al centro c'è Levi, il culto, e poi c'è Davide. E questo è il centro di tutta. Questo dicono anche tutti questi nomi, però partono da Adamo. E vedevamo allora come in testi extra biblici dell'epoca Adamo è importantissimo. Su Adamo, come su Enoch, per altri motivi, perché di Enoch si dicono cose straordinarie, fu preso da Dio. Adamo, che è il primo, che è stato creato direttamente da Dio, non ha un padre umano. Su Adamo si è molto riflettuto, si è caricato la figura di Adamo con un buon fondamento, diciamo, sapendo leggere bene il primo capitolo della Genesi. Adamo è stato visto come, allora si vedeva nell'introduzione, come il figlio di Dio, come una figura straordinaria, il figlio di Dio, come il sacerdote, come il re. Quindi, tutte le cose che si dicono, che sono centrali, si dicono di Israele che è figlio di Dio, è scritto nell'Esodo, si dicono del Messia soprattutto, e sarà per me un figlio, tutte le cose centrali non sono altro, sono la ripresa della vocazione originaria dell'uomo. Questa sembrava l'ideologia, diciamo, l'idea che sta dietro a questo richiamo ad Adamo. Noi siamo portati a dire che l'universalità, ma l'universalità è ovvia, insomma, cioè è chiaro, tutta la Bibbia vede l'umanità una famiglia sola. La Bibbia non comincia con Israele. La Bibbia di Israele non comincia con Israele, comincia con l'umanità. E Israele non è comprensibile e non riesce a capirsi, secondo la Bibbia, senza l'umanità. Questo è, diciamo, non è tanto il problema dell'universalità, è il significato qui della missione di Gesù, di chi è Gesù e della sua missione, che riprende la vocazione, ovviamente le promesse fatte a Davide, ad Abramo, quindi a Israele, è la luce delle genti e la gloria di Israele, l'ha già detto, ma riprende anche la vocazione originaria dell'uomo. L'uomo originariamente è chiamato a essere figlio di Dio, a assomigliare a Dio. Gesù è colui che veramente è il figlio di Dio, colui che lo realizza. Insomma, mi sembra che questo possa essere una delle letture che avrebbe anche un vantaggio, perché, un po' come diceva Chiara, perché non allontana il discorso, e sarebbe anche un po' strano, da Gesù. ti ha parlato proprio prima, tu sei il mio figlio, ecco, tu sei l'eletto. Non allontana il discorso da questo, vuol dire questa figliolanza, che è la figliolanza del figlio di Dio di cui ho già parlato, la figliolanza del Messia, la figliolanza di Israele, eccetera, è anche la figliolanza, realizza la vocazione originaria dell'uomo, che è di diventare figlio di Dio, diventare veramente sacerdote, eccetera. Mi sembra una cosa su cui riflettere questo, e forse per questo Luca non si ferma ad Adamo, perché anche questo dobbiamo porci questo problema. Perché, se si fosse il problema dell'universalità, perché non si ferma ad Adamo? No, non si ferma ad Adamo. Adamo non finisce lì, la genealogia finisce con Dio, figlio di Dio. Questa era la vocazione di Adamo e di ogni uomo per il fatto che è uomo. E Gesù la realizza e diventa anche proprio l'esempio di come si fa a diventare figli di Dio.